No, ma forse è quella in seguito.
Ma di donne o di
donne? Donne.
Sì, allora il 30 febbraio è stato ecco, lo scorso.
E lì, già prima, diciamo, sicuramente adesso abbiamo una, dal congresso del 2007 una direttrice nazionale, che è una giovane donna, è diventata direttrice che aveva poco più di 30 anni.
Che si chiama?
Rossella Muroni. Vicino a Vittorio Cogliatti Tezza, che è il presidente, che invece è
Rossella Muroni,
più o meno la mia età, sì, che viene dalla scuola, e lei, e io l'ho apprezzata molto questa ragazza, perché ha fatto anche due figli nel frattempo che ha fatto la direttrice, però si vede, no, che la forza del suo stare in lega ambiente, della sua fedeltà, della sua capacità, eccetera. Però si vede anche che probabilmente vive le contraddizioni poi all'interno dei, per esempio, subentra a un direttore come era Ferrante, che mi ricordo quando mi ha fatto prima riunione stava sempre vicino perché aveva timore che non fosse capace, mentre lei semplicemente metteva in atto un altro stile di fare gruppo, di fare discussione, però avrà fatto un po' di fatica a far avanzare questa cosa. E quindi a un certo punto, una delle ultime volte che ci siamo trovati all'Assemblea Nazionale, è venuto fuori una proposta all'ultimo momento che si facesse una riunione il venerdì sera solo di donne, con grande cosa dei maschi. E quindi si è iniziato un movimento. Dopo, certo, molte di queste persone lavorano come proprio lavoro in lega ambiente, quindi il tempo è sempre poco, la cosa fa fatica, va avanti un po' a intervalli, no? Però c'è un movimento anche lì di discussione, eccetera, e dentro questa cosa riesco, ci sto abbastanza a mio agio, cioè. Chiaro che mi piacerebbe di più avere uno scambio, come dicevo già all'inizio, con invece luoghi di donne dove la riflessione è molto avanzata, gli strumenti di pensiero e di analisi sono molto, molto più raffinati.
Ma ci sono anche degli ambientalisti maxi stupendi, appunto, gli anni 80, 90, ma anche adesso nella decrescita, ci sono autori meravigliosi. Tu hai qualcosa da dire?
No, io volevo solo rispondere un attimo alla questione di scariche. La questione è che gli ambientalisti danno per scontato che la discarica non si deve fare.
Eh sì, è questo il discorso. Tra l'altro Legambiente ha una, l'ho cioè, detto ha una anche. Storia sulle ecomafie bellissima.
Sì, sì,
da quel punto di vista lì siamo sicuramente d'accordo, la discarica è il peggio del peggio del peggio, cioè, quindi sì, sicuramente. Poi vabbè, ho detto molto di più sulla cosa.
Scusate, già che ci siamo, che c'è l'occasione finalmente. Un altro punto su cui io ho notato un po' di. Se c'è una cosa che risolverebbe in parte il problema dell'inquinamento per quanto riguarda l'aria, che è secondo me per quanto riguarda la pianura padana assolutamente centralista. Più di altre cose, no, sempre se non la trasformi in una groviera adesso aprendo continuamente discariche per l'amianto piuttosto che per un'altra cosa, è l'auto elettrica. Io non capisco perché anche su questo, che dovrebbe essere assolutamente centrale, anche per il futuro sviluppo, perché c'è tutto il settore degli elettrici operai che rischia alcuni di finire a casa.
Ma nessuno te lo spiegherà, perché tu hai una passione, produrre energia vuol dire usare territorio, acqua.
Certo, ma comunque se tu invece di fare una macchina che sputacchia cancerogeni, fai una roba ecologica.
La fai per 100 persone, non per una persona, non ci devi più pensare.
C'è una parte del settore elettrico che rischia di essere mandata a casa perché si produce e si consuma. Si produce molto più elettricità, giustamente, perché finalmente adesso conta un pochino anche il fotovoltaico, eccetera. Sperando che non sia quello sbagliato.
Ma ne producono troppa rispetto al consumo addirittura di energia elettrica.
Però se la produci gratis, da un'energia che è gratuita, che non ti costa, perché te la devi andare a prendere i mercati che oltretutto se ci conteggiassero anche le guerre diventerebbe una roba altro che il prezzo del petrolio a 110, 120 o come adesso, perché ci sono costi non conteggiabili.
Ma Ma usa
se tu vuoi fare un modello di sviluppo, non puoi fare del pauperismo. Devi trovare. Allora, perché le organizzazioni pubbliche non propongono più massicciamente l'installazione? È facilissimo fare delle cose elettriche, no? Non è che devi scavare buche, fare chissà che cosa. È una presa elettrica che ti serve, con un trasformatore adatto a una macchina piuttosto che un'altra cosa. Quindi c'è già tutto. Perché non si chiede che si facciano queste benedette auto elettriche con più velocità,
le biciclette elettriche, fa le gambe facendo la distribuzione
anche i motorini elettrici, anche gli autobus elettrici. Per esempio Genova ha vinto un progetto, finalmente qualche cosa di positivo, ha vinto un progetto europeo per il primo autobus elettrico e qualche cosa si muoverà anche lì. Va bene, però sono alcuni punti, ecco, mi sembra che dovrebbero essere trattati di più. Poi non è che io non sono dentro l'ambiente, mi guardo bene da dire la politica di l'ambiente la faccio io. Noto dall'esterno che ci sono dei punti in cui è debole e in cui non dovrebbe esserlo assolutamente.
Per l'automobilista.
Però ci sono anche altri che hanno chiesto le cose.
Sì, sì, basta.
Però questo tipo di intervento contraddice, tra virgolette, un po' quello che abbiamo detto prima sulla tecnologia, no? Nel senso che è proprio il simbolo della macchina, dell'auto elettrica, è proprio la risposta tecnologica a un problema, è l'unica risposta, ma non è quella. Perché infatti appena hanno dato gli incentivi sul fotovoltaico tutta Italia l'hanno riempita di pannelli.
Beh, non
sul
è
suolo.
Vero, ce ne sono pochissimi.
Sul suolo in Puglia, che diceva prima della Puglia, è pienissimo e ha un grossissimo problema, perché quando tu dai un valore, è sempre quell'equazione, no? dei fattori. Se tu vedi solo il clima, no? O il problema della diminuzione delle emissioni, ovviamente non consideri tutto il resto e fai un sacco di guai, perché invece se consideri il suolo è una ricchezza, è veramente una risorsa non rinnovabile.
Sì, quindi, ma quello lo puoi benissimo mettere su un
non sovrapponetevi, stiamo anche registrando, non sovrapponetevi,
un pannello,
dicendo sul discorso del suolo, no? Perché la soluzione tecnologica è il pannello, l'auto elettrica, poi è l'applicazione il problema. Allora io non voglio, e non credo neanche Paola volesse demonizzare la tecnologia, però molta attenzione nel considerarla l'unica scelta. Allora è vero, l'auto elettrica va benissimo, ma se noi facciamo delle previsioni, le hanno fatte anche le nostre associazioni,
di ingombro,
non ha senso, perché non avremmo l'energia sufficiente per alimentare il parco macchine completamente a energia elettrica. Quindi il problema non è quello di mettere, e lo faranno secondo me, è una cosa, non l'ho sentito l'altro giorno alla radio,
per i miliardari
mettendo delle auto elettriche, ma non è quella la soluzione. Può essere una soluzione parziale con degli autobus eccetera, ma le nostre associazioni giustamente non la prendono come...
Torniamo a donne e ambiente, scusate, adesso l'automobilista sono tantissimi e vorrebbero continuare a vivere e invece moriranno. Parliamo di donne e ambiente, del piacere del lavorare per l'ambiente.
Questo discorso di donne e ambiente, perché mi sembra interessante quello, anche se non lo capisco totalmente, quindi poi magari se
no, il tuo piacere di lavorare.
Prima l'intervento che stava facendo sulle donne nell'ambientalismo. Anche noi sono tante donne all'interno del WWF, tante donne anche volontarie che hanno ruoli ad esempio a livello regionale di presidente del WWF regionale, e tante donne che lavorano come me all'interno, no? Per cui se su 7-8 dirigenti ce ne sono 4-5 donne, quindi c'è una maggioranza. Però il problema è che il discorso numerico a volte non vuol dire niente, e io quello che leggo, senza, cioè voglio dire, poi anzi vi inviterò a diventare socio del WWF, perché più siamo, o di Legambiente, perché più siamo indipendenti e meglio facciamo la nostra politica ambientalista. Però indubbiamente, vivendo altri mondi del lavoro, tipo l'università o un comune ho lavorato, non è che è così speciale l'associazione, cioè il machismo, il maschilismo esiste ed è fortissimo nelle posizioni di potere, tantissimo, e le donne scusate se dico questa banalità, però è quello che io vivo, le donne che hanno potere l'hanno non in quest'ottica che dicevi tu, cioè nell'ottica di portare un nuovo stile, ma imitando assolutamente lo stile maschile. Per cui per me, no, che sono tra l'altro una delle più giovani all'interno, non mi interessa tanto portare avanti il fatto che ci sia le pari opportunità, perché il problema è che se il modello femminile che vince è l'imitazione di quello maschile con competizione, come si dice, svalorizzazione dell'altro e del lavoro dell'altro, maguie dietro e non un potere positivo e di costruzione, non cooperazione, non mi interessa che sia una donna, se una donna è così.
E, io non facevo assolutamente un discorso di pari opportunità, no. E neanche di avere dei direttivi nei luoghi di potere, non facevo questo discorso, facevo un altro tipo, proprio il discorso che crea una subalternità più profonda, no? Che è il fatto che tu porti lì, trasferisci lì qualcosa che è stato del femminile tradizionale, è stato un'identità, una funzione, che è quello della cura. Ha ragione Antonella quando dice è diverso se uno lo può, cioè, nella famiglia la cura della vita, la conservazione della vita è stato un destino per le donne, no? È stato, quindi per secoli si può dire che è stato un obbligo, poi le donne avranno cercato di strapparci anche un potere, un piacere, qualcosa sicuramente dell'adattamento c'è, però è diverso ovviamente se tu assumi questo che è stato una pratica, un sapere delle donne e lo porti come passione, no? nella vita attiva, nell'ambito, ecco. Però io voglio interrogarlo lo stesso, perché ripeto, il fatto che da lì dentro non si apra, con ci sia conflittualità, no? Non si ponga, no? Mi fa piacere che Costanza dice, venendo anche dall'esperienza del femminismo, a un certo punto ha sentito il bisogno di dire facciamo un gruppo di donne, come era successo negli anni 70, quando l'autocoscienza si è spostata nelle fabbriche, no, nell'università, insomma, si è creato nei luoghi dove eravamo, no, si creavano dei gruppi di sole donne, perché c'era un momento in cui dovevi andare un po' più a fondo, no, nel capire quanti modelli hai interiorizzati che ti vengono dall'altro. Quindi non c'è solo una subalternità dovuta che l'altro ha il potere e tu non ce l'hai, c'è una subalternità che oggi è più libera sicuramente. Ci sono delle attitudini femminili che oggi magari con libertà, con più passione, però a mio avviso restano sempre un complemento, cioè restano sempre un valore aggiunto e non si crea conflittualità, perché è un valore aggiunto, cioè questi movimenti che hanno dentro tanta passione femminile, insomma, ce l'hanno come valore aggiunto, no? Non c'è, io non vedo lì una soggettività femminile consapevole di tutta no? Di tutta la complessità della questione uomo-donna, no, vedo più un buon complemento, cioè la passione femminile aiuta questi movimenti, li rende più democratici, anche è vero, li rende più vitali, più intelligenti, cioè sicuramente è un grande contributo, tanto che io mi sono sentita dire, quando i primi forum, i social forum, no, mi ricordo come si chiama, quello che poi è diventato anche un parlamentare di Fondazione Agnoletto, il nostro Agnoletto, che noi l'abbiamo visto piccolo perché era il figlio di una femminista che insegnava con noi nelle 150 ore. A un dibattito pubblico in cui c'era Bertinotti, io per il femminismo, eccetera, Agnoletto mi dice: ma cosa c'entra il femminismo? Noi come social forum abbiamo già integrato le pratiche del femminismo, siamo già noi, è già il nostro movimento che ha dentro, no, quello che voi avete prodotto. Allora io di fronte a questa affermazione alzo le antenne e dico: qui c'è qualcosa che non mi quadra, no? Come mai? Hanno assorbito il femminile, no? Vuol dire che non c'è una soggettività, non ci sono delle donne, dei soggetti che operano lì dentro, c'è un assorbimento del femminile, questo nella fantasia di Agnoletto. Ovviamente spero che le donne dei social forum avevi il sapere di sua madre, il meglio, no, lui si presentava come il meglio degli uomini, il migliore degli uomini, perché nel suo movimento c'era dentro questa componente. Allora in questo io dico, continuerò a interrogare questo, perché a me fa problema il fatto che in questi movimenti, quelli che poi condivido, no? Anche da fuori, anche se non riesco a partecipare a tutti, però se lì sento che c'è qualcosa di nuovo effettivamente. Ma mi pone problema il fatto che ci siano tante donne, ma così c'è stato anche nel popolo viola, c'è stato nel prima ancora cos'erano i CIR, ecco, in tutti questi movimenti, vabbè, a parte che anche nei partiti ormai c'è il 40% di donne, sono in una subalternità, c'è un'immobilità dentro i partiti che fa spavento, quindi interroghiamoci su questa presenza femminile così quantitativamente molto, no? Anche se non sono, non c'è bisogno di essere sempre all'apice della carriera o del potere per fare un po' di, no? Per scuotere un po', basterebbe un buon gruppo di donne che dentro un movimento comincia a porre dei problemi, no? In fondo negli anni 70 è stato così, quando Lotta Continua,
le donne rode,
hanno
le
cominciato a porre dei problemi, poi vabbè si è sciolta, a quel punto si è sciolta, no? Quindi, non so, c'è qualcosa, ripeto, c'è qualcosa di sento frenata.
Paola voleva dire qualcosa, poi anch'io sull'amore, poi la Zisa allora. Paola Zisa.
Devo dire che anch'io, senza far parte di
voce,
di nessuno di questi movimenti, non faccio parte né di Legambiente, di WWF, però avendo a che fare con varie associazioni su obiettivi, anch'io ho riscontrato questa cosa, questa marginalità della donna in un certo senso, però l'aspetto che mi interessa molto del femminismo ecologista è il fatto che il modello che si propone per uscire dalla crisi ecologica è un modello che ribalta completamente la visione, l'impostazione economica della società, e quindi si parte da un patriarcato e si va verso una società che invece tiene più conto delle esigenze di tutti, e quello è molto femminista.
Sì.
E quindi questo è un aspetto positivo. Adesso, come noi donne possiamo entrare nelle associazioni, io non l'ho fatto e quindi non ho esperienza. Io trovo questa difficoltà, il comitato,
ma invece per l'ambiente ci sono donne fantastiche,
ma io non sono dentro, non
però io sono testimonio che ci sono,
sì ci sono, ma anche il Legambiente ci sono, però rimane questa difficoltà nella, e si trova anche in problematiche, in situazioni tematiche, come in questo momento capita a me, no, Incia Vercelli, dove comunque, a parte la sproporzione tra uomo e donna, che invece lì quando si tratta di andare a dare via il volantino siamo più donne, quando si tratta di trovarci per decidere cosa fare invece siamo al contrario più uomini, però lì si vede questa difficoltà ad accettare la donna come una persona propositiva che ha una sua autonomia, che ha una sua visione diversa, e quello si fa fatica.
Sì, sì.
No, io volevo dire invece una cosa completamente diversa, cioè che invece all'interno del femminismo milanese, che è quello che conosco un po', c'è una totale, c'è pochissimo interesse per i temi ambientalisti. E questo è abbastanza inspiegabile, perché siccome ci dovrebbe riguardare tutte, uomini e donne, ma visto che noi siamo tutti che dibattiamo
sempre
di tutto, allora noi abbiamo sempre avuto una difficoltà enorme a fare delle minime riunioni su questi temi, e io oggi ringrazio perché ho sentito un'infinità di cose che non sapevo e che mi hanno molto interessato. Quindi voglio dire, ben venga un mixing di idee, perché qui proprio non se ne parla quasi mai, e non se ne è parlato mai. Noi abbiamo tuttora la difficoltà di fare la differenziata qui nella nostra sede, perché se tu vai lì nei sacchetti, nella carta c'è la plastica e il vetro, eccetera eccetera, cioè delle cose minime tipo spegnere il riscaldamento, infulire i filtri, tutte queste cose qui di cui magari ci occupiamo a casa nostra, qui no.
Ecco, io volevo dire del mio amore per l'ambiente e dell'amore che ho avuto per il femminismo. È bello anche applicarsi a delle cose. Allora, il femminismo per anni mi ha dato moltissimo, però ci sono tante cose da capire nel mondo e tutto l'ordine della natura, gli equilibri, i microequilibri, a me piace studiare, allora capire le cose che esistono, come funzionano, è stato per me una passione, per cui gli ambientalisti maschi che le sapevano li ho adorati in quegli anni lì, dall'86, da Chernobyl, che mi ha svegliata in poi. Allora, ci sono donne che sono, la Luisa Muraro mi ha detto, a me interessa solo la libertà femminile, me l'ha detto per 40 anni, ecco. A me interessa la libertà femminile, ma interessa anche capire il mondo, anche applicarla a tante cose, anche mutare il mondo, gestirlo, anche che le donne lo facciano andare in un modo diverso, e lì ritorno a te. I problemi ambientali e il gestire il piccolo potere di ciascuno, compreso il potere del bruco, il potere del contadino o il potere del portinaio, per me sono cose affascinanti perché vanno contro il potere degli arroganti e dei più. E ecco. Daniela è del CICIP, CICIAP, un'altra organizzazione prima, sì, di donne
storica,
che farà naturalmente cose sull'ambientalismo.
Detto così,
le ha già fatte, ma farà.
3 anni fa, non ha avuto seguito.
Bisogna continuare, perché non è molto, secondo me non è molto sentito, neanche da me.
Però io volevo dire una cosa a Antonella, una fresca di quello che ha detto. Nel senso che tu continui a dire che sei interessata alla natura, eccetera, eccetera. E poi ci sono dei maschi che dicono cose stupende. Ma pensa che cosa hanno fatto alla natura questi maschi stupendi? Che poi sì.
Ma non è un solo il maschio, è una sola la femmina.
Non sovrapponete.
Senti, non ti sei accorto di essere vissuto per 100.000 anni in un patriarcato in cui hanno costruito, come dire, tutte le strutture possibili e immaginabili per tenerci zitte?
Alcuni maschi,
ma cosa
alcuni? Tenevano zitti anche molti uomini.
Sto parlando di culture, e che non è solo quello occidentale, ma è mondiale. Quanti secoli è che la donna è ridotta al silenzio e non ha potuto fare altro che far figli? Adesso appunto siamo diverse, ecco. Ma quando tu dici che voglio riparare i danni che sulla natura sono stati fatti e commessi, e che le donne in qualche modo si sono anche rese complici, ma complici di un potere che loro non hanno mai avuto, nella possibilità di creare queste strutture micidiali di non sopravvivenza e di sfacelo totale della famosa natura che noi abbiamo per loro, signori maschi, rappresentato per secoli. Questo non lo puoi dimenticare, Antonella, perché se no, cioè tu stai combattendo contro qualcosa che le donne sono state costrette a subire, e la natura e la produzione, ecco, che poi queste donne si allora che
donne macchina,
in merito,
donne tecnologia,
finalmente se costruiscono creativamente un modo di relazione economica, personale, diversa, evviva. E questo è il cosiddetto femminismo, che a me non mi piace chiamarlo così, ma movimento delle donne. Però che tu ti dimentichi di questa cosa del patriarcato, che poi oltretutto questi uomini che scrivono questi bei tomi, e come Angelino, Angiolino, come si chiama?
Non è
sì, becca, aggiungiato dalla madre qualcosa che poi lui neanche rigurgita, perché dice che è suo, tipo la trasversalità, la mancanza di leader, poi si è visto, ha l'arroganza di non riconoscerlo al femminismo, questa cosa qui, per cui è l'arroganza contro il femminile, ecco, questo è, che poi
ma
ci
io
sono le donne deficienti e ci sono gli uomini intelligenti, questo è sicuro,
Beh, anche quelli che studiano questi problemi, ho invitato le donne che studiano.
Hai mai visto una donna che pretendeva che il maschio si mettesse il velo fin qua e gli tagliasse pure il pisello in qualche modo, piuttosto che non deve uscire, non deve studiare, non deve fare questo? Hai mai visto qualche donna fare questo? Non dico perché che non ci possano essere delle donne che potrebbero anche farlo, perché a imparare si fa in fretta. Le donne non hanno neanche imparato questo. Gli uomini l'hanno fatto per secoli e secoli.
Non vivo di odio, guardo al
positivo. Non è odio, questa è oggettività pragmatica e culturale evidente. E non è che dico che c'hanno, che qualcuno ha la colpa. Dico che qualcuno ha la responsabilità di questo.
Ma sai quanti uomini fanno i soldi sul tuo cellulare?
Ma possiamo stare anche a due vissuti diversi, no?
Ma non credo il cellulare sia un prodotto della tecnologia, del non senso del limite.
Però si può stare a due dichiarazioni anche un pochino diverse.
Non credo neanche che si debba stare appunto sulla contrapposizione, perché neanche Antonella credo che legga questi autori in modo totalmente acritico, no? Cioè, nel senso, io l'ho letto sempre, io ho scritto quasi sempre, letto e scritto con passione da autori maschili, no? più maschili, molto più maschili che femminili. Ora ho letto Freud, Nietzsche, eccetera. E ogni compassione, ma è anche con compassione nel senso che, come dire, si può, la cultura maschile ha detto cose straordinarie, no? Ha detto anche cose straordinarie, ha detto da un punto di vista che io ho cominciato a interrogare, cioè io ho cominciato col femminismo a avere quella consapevolezza, no, che c'era una costruzione maschile del mondo, che questa costruzione l'ho anche interiorizzata. Negli studi liceali, per esempio, li ho amati molto, i filosofi, eccetera. Poi ho imparato a leggerli criticamente. Allora, leggerli criticamente vuol dire collocare loro e vedere dove sto io con le consapevolezze nuove rispetto che mi hanno messo, no? E che cosa, insomma, come la lettura critica, dico, della... Allora, per esempio, per questo io dico anche su quegli autori che oggi vanno in una direzione che ci può sembrare più interessante, meno, come dire, che a me mi segni di quel patriarcato che abbiamo conosciuto. Prendiamo il discorso della decrescita, perché va per la maggiore, la TUS va per la maggiore. Anche. Allora io anche lì lo leggo criticamente, trovo delle cose che andrebbero, io penso che lì leggere con l'occhio del maschile e femminile di cos'è stato storicamente, vai a trovare delle contraddizioni. No? Per esempio, non è un caso che in Latouche non c'è la problematica, sì, lui fa l'elogio del femminismo, dopodiché però nella sua analisi non c'è. Quando li ho sentiti a Ravenna, c'era Latouche e c'era Antonella Picchio, che è un'economista femminista, è stato un dibattito interessantissimo, no? Perché da un occhio di un economista femminista lei riusciva a vedere, io faccio più fatica perché ho meno sapere anche sull'economia, però era interessante vederli entrambi, perché lì capivi come anche quelle posizioni che oggi vanno in una direzione che ci interessa, a me interessa capire che altro modello di sviluppo, penso che non ci sia altra strada che immaginare un altro modello di sviluppo, però leggo Latouche, lo voglio leggere criticamente per vedere ancora una volta dove sto io. Io penso che il percorso maschile, anche la cultura maschile cambia, anche gli uomini interrogano, però ecco, dove non c'è una consapevolezza della maschilità, di cos'è stata la cultura maschile, cos'è stata storicamente la maschilità, lì mi sospettisce. Insomma, ci sono uomini che analizzano a fondo il dualismo, natura, cultura, e neanche pongono tema che maschile e femminile, che questo dualismo ha costruito i destini del maschio e della femmina, e che forse la contrapposizione natura-cultura viene dopo la contrapposizione tra maschile e femminile, cioè che il primo diverso che l'uomo ha incrociato è proprio il corpo femminile da cui nasce, che poi lo abbia confuso, appiattito sulla radice biologica degli umani, sull'animalità, per secoli ha confuso. Allora, per questo dico, il femminismo a me mi ha dato uno sguardo critico, non mi ha indotto a cancellare. Anche se Carla Lotti, benissima la provocazione di Carla Lotti, discutiamo su Hegel, Marx, eccetera, però va bene, è stato l'atto di nascita un po', no? Per dire, noi lì dentro siamo stati costruiti. Dopodiché però
nelle mie passioni ci stanno dentro tutte queste letture di autori
maschili, uomini.
Ecco, allora io mi leggo con passione persino Otto Weininger, che è il teorico del sessismo, morto a 23, suicida a 23 anni, è il teorico del sessismo e del razzismo, perché in Weininger io trovo la sintesi di tutto il pensiero greco, latino, cristiano. Ci trovo dentro tutti i luoghi comuni, i pregiudizi più profondi del sessismo. Allora, lo leggo, l'ho letto non so quante volte con passione, scriverò qualcosa, non dicendo ha ragione Weininger, ma in Weininger ci sono delle ragioni che io sento e interrogo. Quindi io non farei questa contrapposizione tra cultura maschile. È certo che quando entriamo in un terreno che è stato storicamente quello maschile, passiamo attraverso il pensiero degli uomini. A me interessa pensarci con uno sguardo critico che viene dalla mia consapevolezza di come si è costruito il maschile e femminile, anche il femminile dell'uomo, perché quello che ci inganna di più, secondo me, non è il patriarcato autoritario e dispotico, è il femminile dell'uomo, è l'androginismo profondo che c'è. C'è una cultura maschile nel suo cambiamento, dal patriarcato si passa a delle forme di androginismo, cioè un maschile che integra il femminile, prima di dare di riconoscere il soggetto femminile, gli uomini conoscono il loro femminile, il loro l'hanno costruito loro, se non se ne appropriano rapidamente, e il problema è di non andare noi a confonderci con questo maschile un po' rimodellato, no? Un pochino abbellito, reso più gradevole, più vicino a noi.
E di essere anche sempre noi stesse, certo, quando si è imparato.
Certo, si può.
Ecco, mentre invece rispetto ai consumi che criticavamo e ci siamo affogate molte donne, non però dico tutte, rispetto alla tecnologia che ci piace da morire come ai maschi, rispetto alle seconde case, agli spostamenti, ecco, allora abbiamo anche noi da criticare noi stesse molto di nuovo, prenderci in mano.
Un incontro.
E manca la biodiversità, manca gli stili di vita, manca il suolo, salvare il suolo, l'energia.
Io proporrei un incontro, poi che ci diamo quando, penso di sì, proprio sono su gli stili di vita, il consumismo, le tecniche della passione tecnologica, no, in modo che possiamo interrogare.